Radio 3 Scienza.
Buongiorno, benvenuti. Rossella Panarese al microfono. Oggi parleremo di percezione dei colori. E per chi ci segue in diretta, ricordo il consueto numero per mandare messaggi anche via WhatsApp 335 56 34296. Per chi ci segue in podcast c'è un indirizzo email radiotrescienza@rai.it. Il tormentone sulla percezione dei colori è cominciato giovedì scorso 26 febbraio quando Kathleen McNeil, che di mestiere fa la musicista, pubblica sui social una foto di un vestito, The Dress, appunto, così sarà l'hashtag che girerà in rete. Con la foto pubblica un appello: aiutatemi, questo vestito è bianco e oro o blu e nero? Io e i miei amici ne riusciamo a metterci d'accordo e stiamo impazzendo. E così comincia un gioco virale che probabilmente avrete visto, letto e seguito, perché ha contagiato tutti e ha diviso le persone in due squadre: chi vede il vestito bianco e oro, chi invece lo vede blu e nero. Ne parlano tutti, anche i grandi giornali, con qualche riflessione se sia cosa giusta farlo, seguire queste cose oppure no. Le celebrità dicono la loro, la casa produttrice interviene e dice: no, il vestito è nostro ed è blu e nero. Arrivano le parodie, i marchi che si fanno pubblicità, e poi naturalmente vengono chiamati i neuroscienziati, i quali naturalmente ricordano che la percezione dei colori è cosa molto complessa, dove entrano in gioco associazioni culturali e anche elementi psicofisici. Ora, a distanza di qualche giorno, visto che la febbre sul The Dress, sul vestito, è un po' passata, abbiamo chiamato Alberto Zani. Buongiorno.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Alberto Zani è un ricercatore dell'Istituto di Bioimmagine e Fisiologia Molecolare del CNR di Milano, che naturalmente avrà anche lui, come tutti i neuroscienziati, ricevuto decine di telefonate da amici, no? Come vede il vestito?
Non proprio, ho visto sulla rete questo, come si chiamava, tormentone.
Questo tormentone. Non svegliamo cosa ne pensa.
No, assolutamente.
Perché lo diremo poi alla fine della nostra chiacchierata, però diciamo subito, Alberto Zani, che noi di Radio 3 Scienza ci hanno colpito due cose di questa vicenda. La prima, che ognuno di noi un po' lo sa che la percezione dei colori non è la stessa per tutti, insomma, con gli amici, no? A volte capita, questo è nero, no, è marrone, questo è rosso, no, io lo definirei fucsia e così via, però una polarizzazione così estrema a noi almeno non c'era mai capitata. La seconda questione è la questione delle foto. Stiamo veramente guardando tutti la stessa foto? Quindi queste sono le due cose per cui ci siamo anche noi un po' incuriositi. Ma andiamo con ordine. Alberto Zani, allora, la percezione dei colori non è la stessa per tutti, così, no?
No, bisogna subito dire che quello che noi vediamo e che interpretiamo come un colore non è semplicemente il frutto di messaggi luminosi che colpiscono i nostri occhi, che causano poi tutta una serie di reazioni neurofisiologiche che vengono in qualche modo inviate al cervello, che dà un'interpretazione di questi segnali. In realtà praticamente l'interpretazione del colore che si sta guardando dipende anche molto da tutta una serie di segnali che sono strettamente legati, come diceva lei all'inizio, dal contesto sia psicologico che anche sociale in cui vengono ad essere interpretati questi segnali. Per cui la cosa più importante in questo fenomeno della percezione del colore è anche quanto le persone fanno riferimento al contesto rispetto ad altri per interpretare quale colore si stia osservando. Questo è un tema che è conosciuto come lo studio delle differenze individuali nel campo della percezione del colore, che è un campo abbastanza controverso, perché praticamente non tutta la comunità scientifica in qualche modo riconosce un'oggettività
a questo tipo di indagine. Cominciano intanto ad arrivare messaggi al 335.
Comunque, appunto, ecco, come ho visto anch'io, come diceva lei, interpretazioni da parte dei neuroscienziati oppure praticamente i dibattiti che sono sorti sui social networks, e fondamentalmente questo fenomeno della richiesta di che colore sia il vestito fondamentalmente dà spazio a prendere coscienza di queste notevoli differenze individuali che pervadono praticamente la nostra società, la nostra cultura fondamentalmente, anche perché bisogna dire che all'estremo del continuum alcune culture, non bisogna neanche andare molto lontano dalla nostra, basta andare per esempio in certe regioni del sud, non hanno l'interpretazione di certi colori che la maggior parte delle persone pensa sia universale in tutto il mondo.
Ecco, di questo tra l'altro poi parleremo anche nella seconda parte, a proposito anche delle lingue, che sono l'effetto insomma immediato anche di differenze culturali. Però insomma una cosa, Alberto Zanni, l'abbiamo cominciato a dire, che questo gioco virale di cui alcuni ascoltatori dice ma insomma non ce ne importa niente, ma insomma sì, certo, è stato un po' un giochino, però
sì,
ci aiuta a capire,
è praticamente una cosa futile, insomma, ci si stupisce forse che praticamente il mondo presti attenzione a questo tipo di gioco.
Sì, si sono interrogati anche appunto fior fior di giornalisti e di grandi giornali, New York Times, Washington.
Scienziati e studiosi di questo fenomeno.
Ecco, però ci ha aiutato, insomma, intanto la prima cosa l'abbiamo detta, ci ha aiutato a capire che poi la percezione del colore è davvero una cosa complicata, nel quale intervengono naturalmente, sono i fenomeni fisiologici della visione, però poi intervengono degli elementi di differenze, lei ci ha già detto differenze di associazione, per così dire, culturale, se dico bene, e poi vedremo anche differenze psicofisiche, per così dire. Cominciamo con questi elementi culturali, ci fa qualche esempio per capire queste differenze? Un esempio.
Ma un esempio specifico, guardi, potrebbe essere il fatto che in alcune culture, come per esempio quelle del Mar del Sud, certe interpretazioni dei colori verso il magenta non esistono, in base ovviamente all'esperienza pregressa a livello socioculturale che queste popolazioni vivono praticamente. Mentre all'altro estremo fondamentalmente ci sono, come dicevamo, questi fenomeni neurofisiologici che sono basati diciamo così, le diverse componenti a cui noi facciamo riferimento per interpretare il colore a cui stiamo assistendo. Nel caso della foto, di cui discutevamo fondamentalmente, credo che ne esistano diversi campioni sulla rete e che appunto diverse persone, al di là dell'interpretazione diversa che magari gruppi familiari o gruppi sociali ne abbiano dato vedendola, abbiano anche analizzato foto diverse che si basano praticamente sul fattore della cosiddetta luminanza. Allora, la luminanza nella percezione del colore è basata fondamentalmente su tre diversi fenomeni, che sono l'illuminazione dell'oggetto, quindi praticamente c'è la quantità di luce che colpisce praticamente quell'oggetto, la riflettanza dell'oggetto, cioè praticamente quanto l'oggetto è fatto di un materiale che possa riflettere la luce, e poi praticamente la cosiddetta trasmittanza dello spazio, cioè praticamente se la luce che circonda l'oggetto che noi stiamo osservando, di cui interpretiamo il colore, è praticamente ha una luce che permette la trasmissione diretta della luce riflessa dall'oggetto, oppure praticamente è ostruita da zone di ombre o praticamente da ambienti polverosi in qualche modo. Questo è importante perché quando praticamente c'è un eccesso di riflettanza e trasmittanza, anche praticamente i colori scuri, le superfici scure, possono apparire chiare, come nel caso appunto del vestito. Allora, non so se posso svelarlo.
No, ancora no.
Allora, il vestito viene visto fondamentalmente come bianco con guarnizioni in oro, perché probabilmente la foto è stata sovraesposta. Mm-hmm. Ma come dicevo, praticamente c'è l'illuminazione dell'oggetto è importante, quindi la foto è stata fatta usando un flash che ha colpito non solo il vestito stesso, ma anche lo sfondo che ognuno di noi può aver osservato, che praticamente ha un colore bianco estremo, quindi fondamentalmente come se fosse una foto bruciata, come si usa dire, fondamentalmente perché è stata colpita da un'eccessiva fonte di illuminazione, che riflettendosi dallo sfondo e sul vestito ha fatto sì praticamente che ci fosse una forte riflettanza da parte del vestito stesso, una notevole trasmittanza nello spazio, e quindi praticamente il vestito venga visto come bianco con queste guarnizioni oro.
Adesso poi insomma le chiederò più in particolare appunto sul nostro vestito. Quando ieri poi ci siamo sentiti, Bertozzani, con lei tra l'altro ci faceva degli esempi proprio a proposito di questa variabilità anche individuale legata ad elementi psicofisici, e ci faceva un esempio che non appartiene diciamo alla variabilità individuale, però appartiene ad alcuni elementi che poi incidono sulla nostra percezione dei colori. Alcuni esempi, alcuni li conosciamo, come le differenze di grigio che si accentuano a seconda di qual è l'elemento di confronto, no? La famosa scacchiera che vediamo di diversi grigi quando ci abbiamo sopra un pedone nero o differentemente. Altre cose invece, per esempio, noi non le conoscevamo e sono particolarmente interessanti anche per la nostra vita pratica. Per esempio, ci racconta perché nella sala operatoria chirurghi, infermieri, quelli che passano i ferri, cioè sono tutti vestiti di verde.
Che sembra praticamente una cosa così triviale, in realtà è dovuta praticamente a degli studi fatti da esperti del settore, come neuroscienziati, psicologi cognitivisti o percettologi, interrogati praticamente da parte del personale ospedaliero, perché non solo dal personale ospedaliero, ma anche praticamente negli anni 50 da situazioni in cui le operaie delle fabbriche di Rossetti per make-up lamentavano forti sensazioni di nausea chiedevano appunto aiuto alla scienza per risolvere queste situazioni.
Cioè, aspetti, Bertozzani, ricapitoliamo così capiamo bene. Allora, la domanda era perché nella sala operatoria tutti si vestono... Aspetta, un momento solo. Tutti si vestono di verde, e lei già ci ha fatto capire che è qualcosa che ha a che fare con l'avere a che fare del colore rosso. Allora, come succede per esempio anche con le operaie che lei ci ha appena citato, che lavorano con i rossetti, che insomma, soprattutto nel passato erano soprattutto rossi. Allora, cosa c'entra il rosso con il verde?
Un fenomeno molto importante nella percezione è quello del fatto che un colore non viene percepito in sé e per sé come isolato, ma in relazione al colore degli oggetti che lo circondano. Questo viene conosciuto come fenomeno di contrasto simultaneo, ossia praticamente un oggetto di un colore di un certo colore, se posto praticamente accanto a un altro oggetto di un colore chiaro, verrà visto come più scuro. Se invece viene in qualche modo associato a un colore più scuro, verrà visto come più chiaro.
E nel caso del rosso?
Comunque il fenomeno ulteriore che si chiama contrasto consecutivo, per cui praticamente quando noi osserviamo a lungo un colore, ad esempio praticamente in questo caso, come diceva lei, nella sala operatoria, il rosso, che è legato praticamente alla presenza di sangue mentre praticamente il chirurgo sta operando, alzando gli occhi e puntandoli praticamente o sul vestito, se fosse stato bianco, del collega o di un qualsiasi infermiere che lo coadiuva, o sulle mura bianche, avrebbe visto praticamente il colore opposto, nel senso che praticamente...
Avrebbe visto il verde.
Il verde, esatto.
Avrebbe visto. E quindi questa è un po' la spiegazione del senso di nausea, di vertigine.
Esatto. Che... Esatto, quindi praticamente per ovviare a questa condizione, dopo tutta una serie di studi, ovviamente si è consigliato al personale delle sale operatorie di indossare questa divisa di colore verde per evitare fondamentalmente questo fenomeno, perché se già la divisa è verde, quindi quando si guarda questa divisa non si ha l'impressione di vedere il colore verde, perché è già presente.
Insomma, Alberto Zani, questi sono soltanto alcuni esempi. Adesso invece vediamo, perché ce lo chiedono anche i nostri ascoltatori qui al 335-56-34-296, veniamo appunto alla famosa foto del vestito bianco e oro, oppure blu e nero, e insomma sono molti coloro che ci rispondono qui, per esempio: ma perché in famiglia siamo in quattro, ne leggo solo uno, quello di Anna, guardando la stessa foto del vestito per tre bianco e oro e per uno e blu e nero. Allora ci dica la sua, Alberto Zani.
Allora, la mia è questa, che come le dicevo, questo probabilmente è legato al peso che la singola persona individualmente dà al contesto culturale, esperienziale, al bagaglio esperienziale che si porta dietro in qualche modo, rispetto alla semplice interpretazione della lunghezza d'onda di colore che arriva da quel vestito. Come le dicevo, appunto, vedendo l'immagine, si vede che questa immagine è un'immagine sovraesposta, e quindi questa sovraesposizione determina quella che è praticamente un'illusione di colore. Cioè
quindi lei dice una questione di illuminazione.
Sì, nel senso che è legata alla luminanza fondamentalmente del vestito, per cui vedendo lo sfondo estremamente bianco, quindi sovraesposto, come si dice in fotografia, questo determina una, diciamo così, un'interpretazione di tipo culturale, per cui l'interpretazione del colore del vestito viene interpretata alla luce di questa sovraesposizione, dicendo che praticamente quel vestito è bianco con delle guarnizioni in oro, rispetto al suo vero colore, che poi magari mi farà svelare in qualche modo.
Ecco, Alberto.
E questo è facilmente provabile, come molti hanno fatto, ovvero quelle persone che non si lasciano influenzare dal contesto, ma cercano di interpretare al meglio le informazioni sensoriali che derivano dall'esterno, e poi appunto l'insieme di reazioni neurofisiologiche che vengono a determinarsi nel sistema visivo e poi nel cervello che lo interpreta, per in qualche modo vedere, interpretare quel vestito di tutt'altro colore, che invece praticamente è stato influenzato dall'eccessiva quantità di luce, quindi di luminanza, che l'ha colpito.
Ecco, Alberto Zani, abbiamo pochissimo, un minuto per, insomma, prima dicevamo, no, per esempio anche sui vari articoli, i vari neuroscienziati che hanno risposto sui giornali, che si sono confrontati, per esempio Jay Nates su alcuni giornali americani dice: in 30 anni di studi sulla visione, sulla percezione dei colori, però io non avevo mai visto una polarizzazione così estrema, no? Cioè così queste due squadre, chi lo vede oro e bianco, mi scusi, finisco poi lascio parlare, oro e bianco oppure blu e nero. Questo elemento ci ha anche un po' sorpreso, anche lasciato un po' in dubbio. Come mai? Che tipo di esempio è questo? Oppure c'è un problema anche di quali foto uno ha visto?
Io credo appunto che John Ness si riferisca al fatto che, ovviamente, essendo un neuroscienziato, lui conduce i suoi studi in ambienti estremamente controllati, in cui vengono ad essere manipolate solo un numero limitato di variabili, in modo scientificamente appropriato, per determinare quale sia l'influenza di singoli dettagli per poter poi darne una spiegazione finale. In questo caso invece appunto abbiamo una foto messa in rete dove il fattore socioculturale e psicologico pesa molto di più rispetto praticamente alle conoscenze di tipo percettivo e neurofisiologico di cui i fruitori, e le persone che hanno in qualche modo partecipato a questo dibattito e si sono divise in questi partiti potevano in qualche modo possedere per spiegare quale fosse il colore del vestito
che avevamo di fronte. Alberto Zani, io la ringrazio molto per essere stato qui con noi, ricercatore dell'Istituto di Bioimmagine e Fisiologia Molecolare del CNR di Milano, e noi continuiamo a parlarne, questa volta occupandoci del linguaggio, di come noi appunto raccontiamo i colori usando naturalmente il nome dei colori. Dice 51 minuti, Radio Trescenza, stiamo parlando della percezione dei colori, i rumori che sentite perché è entrata la collega Roberta Fulci, poi vi spiegheremo perché, abbiamo pochi minuti, ma insomma cercheremo di raccontare anche un altro aspetto di questa vicenda della percezione dei colori con Licia Corbolante. Buongiorno. Licia Corbolante, ci ascolta? No, è caduta la linea, però intanto dico che Licia Corborante è una blogger, è una terminologa, il suo blog si chiama Terminologia eccetera, e trovate sul nostro sito radiotrescienza.rai.it uno dei post nel quale anche lei si è esercitata nel riflettere sul tema della percezione dei colori, ma soprattutto di come culture e lingue diverse identificano e descrivono i colori. Roberta Fulci, abbiamo anticipato che sei qui con noi, tu sei entrata in studio perché ci volevi far sentire una cosa.
Buongiorno Rossella, buongiorno agli ascoltatori. Ascolteremo un brano tratto da una puntata di Radiolab, che è un programma radiofonico americano che in questo caso ci dà degli input su una scoperta abbastanza straordinaria che riguarda i colori. E in questo brano c'è un ospite, un linguista che si chiama Guy Deutscher, che racconta la storia del primo ministro inglese William Gladstone, che era un grandissimo conoscitore di Omero, che a un certo punto ha deciso di mettersi a studiare proprio sistematicamente il modo in cui i colori appaiono nelle opere omeriche, e decide di contare la ricorrenza dei diversi colori all'interno delle opere di Omero. Sentiamo.
It only takes a couple pages for him to notice
the predominance of black and white.
That the term black,
black days, black carrion flies, black, under his black brows,
black, 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 black,
occurred about 170 times in both books.
Huh? White arms, white cloud, the white sail,
white ram,
occurred about 100 times.
White.
But red?
A blood red serpent.
Only clocks in at about 13 times.
The red wine to the
gods. Big drop.
Yellow?
Dawn in her yellow robe. Rose.
Under 10 times. Green?
His teeth chatter in green fear.
Also under 10. And then.
Roberta Fulci, sintetizzaci un po' quello che si dice in questo pezzetto.
Allora, 170 volte più o meno ricorre il colore nero, un centinaio di volte il bianco, 13 volte il rosso, poi sempre meno, e alla fine si scopre che il blu non ricorre mai.
Stiamo parlando di Omero.
Stiamo parlando di Iliade, Odissea, Omero, neanche una volta c'è il colore blu.
Licia Corbolante, buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, siamo partiti con questa citazione, visto che non riuscivamo a collegarci tecnicamente con lei. Intanto ci commenta questo pezzetto che abbiamo ascoltato e poi le chiederò qualcosa sul vestito famoso.
Sì, è molto interessato da un libro di Deutscher che è stato tradotto in italiano con La lingua colora il mondo, come le parole deformano la realtà. E fa appunto riferimento che nell'antichità, nella maggior parte delle lingue mancava il colore, una parola che identificasse il colore blu. L'unici che l'avevano erano gli egiziani, a quanto pare, ma gli egiziani avevano anche la capacità di sviluppare una tinta che riproduceva il blu, mentre invece il blu di solito è un colore abbastanza raro in natura, a parte il colore del cielo. E quindi non c'era la necessità di avere una parola che identificasse questo colore, il cielo si dava, diciamo così, più o meno per scontato. E sono state fatte delle ricerche, c'è stato uno studio nel 69 di Berling e Kay che ha dimostrato che se una lingua ha solo una parola per un colore è bianco, se ne ha due è nero in tutte le lingue, se ne ha tre sono bianco, nero e rosso. Poi dopo arrivano il verde e il giallo, o nell'ordine verde, poi giallo, poi verde, e invece il colore blu arriva molto dopo, nelle lingue, proprio perché a quanto pare non c'era la necessità di parlare di questo colore.
Cioè, Licia Corbolante, lei ci sta dicendo che, diciamo, l'ordine, per così dire, di identificazione dei colori nelle diverse culture segue questo tipo di ordine di apparizione, in cui il blu,
esatto,
è,
secondo appunto
è
questa
ultimo.
Ricerca, di solito i colori base sono il numero variabile tra 2 e 11 in tutte le lingue, e comunque seguono sempre questo ordine: bianco, poi nero, poi rosso, poi o verde o giallo, ma sempre una di queste due, e poi il blu arriva solo dopo.
Ecco, Giorgio Venezia, il nostro 335-5634-296, scrive: pure il blu in Grecia c'era, il mare, il cielo.
Sì, certo, infatti viene spesso fatto questo esempio, che comunque c'erano, però venivano descritti in modo metaforico, quindi associando il colore di qualcos'altro, per cui il mare veniva descritto da Omero, ad esempio, come colore vinaccia molto scuro. E quindi non è che non ci fosse la percezione dei colori, però semplicemente non c'era la necessità di avere una parola precisa. Inoltre, in culture diverse, il nome di un colore può identificare tipi di colore diverso. Ad esempio, c'è una popolazione, sono stati fatti gli esperimenti in Namibia, per cui il nome dello stesso colore identifica sia blu che verde, per cui per noi una distinzione facilissima tra due tonalità di colori diversi, sappiamo dire subito qual è blu e qual è verde. Loro invece fanno più fatica a distinguere, perché hanno un'unica parola appunto per questo colore. E quindi si fa sempre riferimento a queste teorie della relatività linguistica, secondo cui la percezione del mondo in cui viviamo è influenzata dalle strutture linguistiche usate per descriverlo, oppure nella teoria forte, l'ipotesi Sapir-Whorf, addirittura la nostra percezione del mondo sarebbe determinata dalle strutture linguistiche.
Ecco, e così lei ha risposto, tra l'altro, anche a Bianca, che ci diceva la confusione giapponese tra blu e verde. Ecco, Licia
sì, a proposito del giapponese, giusto brevissimamente, appunto sempre lo stesso Deutscher cita nel suo libro che, ad esempio, i semafori in Giappone non hanno il verde, ma hanno più quello che noi chiameremo blu, perché usano per descrivere la parola AO, che vuol dire appunto, significava in origine un colore tra il verde e il blu, e adesso significa blu. Allora, per adeguarsi all'uso linguistico, hanno cambiato, diciamo così, il colore del semaforo rispetto a quello nel resto del mondo.
Ecco, Licia Corbolante, adesso abbiamo 2 minuti, ma insomma ci torneremo, sì, con lei su questa questione della percezione dei colori e dei nomi, delle parole che vengono usate nelle diverse culture. Arrivando a The Dress, questo famoso vestito, sì, che la casa produttrice, per rispondere ai nostri ascoltatori, dice che è blu e nero, blue and black, lei però si è fatta una domanda. Il nostro ospite ha detto appunto una questione di luminosità, di come viene riflessa e di come viene di che tipo di luce c'era in quella foto e così via, però lei si è posta una domanda nel suo blog, ha detto: e se questa domanda l'avesse posta una donna di madrelingua italiana, perché?
Ecco, secondo me non avrebbe detto blu e nero e blu, ma avrebbe detto nero e azzurro, perché la parola inglese blu identifica un tipo di colore diverso. Blu in inglese è il colore del cielo, quindi corrisponde a quello che per noi da celeste a un azzurro abbastanza scuro. E in inglese, per dire invece quello che noi chiamiamo blu, di solito si specifica dark blue oppure navy blue. Quindi, secondo me, qui è stata fatta una traduzione letterale della frase, che appunto in inglese era black and blue, senza pensare che l'italiano blu non corrisponde esattamente all'inglese blu. E quindi ho pensato, ecco, ad esempio, se pensiamo ai colori dell'Inter, diciamo nero e azzurro, anche se in realtà
alla squadra di calcio Inter. Ecco, per esempio, gli inglesi dicono blu per il cielo, noi non diremmo, insomma, usiamo più frequentemente azzurro per
sì,
intenderci.
Tra l'altro, per gli inglesi sia il mare che il cielo sono blu, mentre in italiano di solito per noi il mare è blu e il cielo è azzurro, quindi quella è un'altra differenza che poi porta a usi metaforici diversi anche dei colori nella lingua.
E questo, appunto, lei scriveva, insomma, anche il nostro modo di vedere questa foto, che lei dice vedeva un po' come la maglia dell'Inter, azzurro e un più chiaro, insomma,
un
nero,
un po' sbiadita,
più chiaro,
però
una versione un po' sbiadita, diciamo, sarebbe più coerente col nostro linguaggio, ma insomma stiamo naturalmente un po' giocando, partendo da questo gioco virale che abbiamo trovato appunto in rete, che ha animato la rete in questi giorni. Grazie Licia Corbolante, trovate sul nostro sito radiotrescienza.rai.it il post di Licia Corbolante sul suo blog Terminologia e eccetera. Lei è una, appunto, una terminologa oltre che una blogger. Ora alle 12:45 secondi lasciamo il microfono a Guido Zaccagnini, al consueto appuntamento con il concerto del mattino. Rossella Panarese vi ringrazia e vi saluta a nome di tutto il gruppo di Radio 3 Scienza.